Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Chi segue il podcast del canale Radioattivamente ha notato, visto, c'è anche nella descrizione iniziale, come gli argomenti di questo podcast siano temi inerenti alla psicologia, dei temi classici, alcuni aspetti più curiosi, riflessioni anche su temi di attualità, talvolta quando pare ci sia un certo rilievo anche fatti di cronaca. L'intento sarebbe quello di aggiungere alcune riflessioni, sicuramente non di arrivare a delle conclusioni definitive, insomma, una pretesa che non ci accogliamo, neppure di dare una saggezza, una verità ufficializzata da chissà quale autorità, ma fare riferimento ai dati desunti dalla psicologia scientifica e clinica per aggiungere magari qualche riflessione che possa dare anche un po' di profondità a dei fatti che spesso attraverso i media, i social, ci vengono proposti anche a volte brutalmente e spesso anche soprattutto nei social con delle reazioni che a volte ci colpiscono molto, spesso scopriamo essere anche le nostre, ma molte volte non vanno a fondo alle situazioni. Per cronaca, nel podcast non intendiamo mai quello che è successo oggi, ma ci riserviamo di solito alcuni giorni o anche qualche settimana proprio per riuscire a vedere un po' in prospettiva ciò che accade con la reazione che suscita non solo negli altri, anche in noi stessi. È un fatto che sicuramente ci ha colpito in questi ultimi giorni, è un fatto che purtroppo non è nuovo. L'omicidio della piccola Elena commesso dalla madre. E Samuele qualche tempo fa aveva colpito per settimane o per mesi, forse più, molti anni fa l'omicidio di Cogne. Sono fatti che ci appaiono isolati, ci appaiono sconvolgenti nella loro singolarità, ma forse non abbiamo completamente la prospettiva dell'entità del fenomeno. Proviamo rispetto a questo punto aggiungere qualche riflessione oggi. Benvenuti su Radioattivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Beh, quel che è successo purtroppo non è nuovo. Figlicidi, omicidi commessi dai genitori rispetto ai propri figli, sono parte della storia dell'umanità. Le ritroviamo in molti miti, no? Ritroviamo genitori che abbandonano i figli in cestini sul Nilo, piuttosto che in tante favole in cui bambini sono dati, genere veniva detto da una matrigna, per non dire della madre, ma da genitori comunque dati per essere uccisi da cacciatori come Biancaneve o abbandonati nella foresta come Hansel e Gretel, eccetera eccetera. I miti parlano di Laio che voleva uccidere il figlio, il mito greco, eccetera eccetera. Quindi è una realtà che è storica, non è certo di questi ultimi tempi, accompagna in maniera diversa la storia dell'umanità. Naturalmente l'effetto dei mezzi di comunicazione è quello di colpirci in modo notevole, perché se prima nel ristretto campo delle nostre conoscenze, anche geografiche, un fatto simile accadeva, ne avevamo conoscenza almeno nell'ambito geografico in cui potevamo raggiungere nel giro di una vita, un caso, cose del genere, adesso avendo facilità a raggiungere informazioni in tutti gli angoli del paese, d'Europa e del mondo, naturalmente le notizie di questo tipo ci risultano molto, 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 molto maggiori come numero, e quindi resterebbe da vedere se lo sono in senso assoluto, ma sicuramente la reazione che suscitano è fortissima, soprattutto negli adulti. Negli adulti basta scorrere i social in questi giorni, meglio ancora nei giorni seguenti, nell'imminenza della notizia. Mi sembra di aver capito, e forse potete concordare con me, che c'erano una prevalenza di due reazioni. Una era l'essere sgomenti, la reazione di chi si trova davanti a un fatto indicibile, sorprendente, che lo colpisce come un pugno allo stomaco, su cui ci si arresta perché non si è in grado di elaborare nessuna spiegazione, si è ammutoliti da cosa succede, si esprime proprio sgomento, quasi invocare qualcuno che spieghi, quasi che ci sia bisogno di razionalizzare un fatto che razionale ovviamente non è. L'altra reazione è più rabbiosa e aggressiva, meglio, più che rabbiosa direi aggressiva, un portato evidente di aggressività, che di solito è riassumibile in questa madre, in questo caso parliamo di madre, ma vedremo naturalmente un fenomeno più complesso. Questa madre l'ho vista in televisione, era lucida, parlava naturalmente, sicuramente una cosa premeditata, non c'entra nulla la pazzia, non era sicuramente preda di nessun raptus, buttatela in galera, sbattete via la chiave e che marcisca lì. Ecco, questa è una reazione aggressiva. Come spesso accade, l'aggressività è a servizio di una difesa, non certo per un ideale di giustizia, di espiazione, o meglio ancora, secondo i dettami della Costituzione, per offrire alla persona opportunità di ravvedimento, in questo caso più probabilmente di rielaborazione della situazione e di guarigione da una situazione che tanto normale dal punto di vista psicopatologico, comunque vedremo, non è. Ecco, non, questa reazione non è spinta tanto da queste pulsioni, direi, né da un ideale di giustizia e da della speranza della riabilitazione, ma direi piuttosto da una spinta difensiva irrazionale volta alla rimozione. Ci spaventa, ci terrorizza l'idea che una persona che a tutti gli effetti ci somiglia terribilmente, in maniera drammatica potremmo essere noi, in questo lo sgomento dei vicini di casa, quel classico "era tanto una brava persona, salutava sempre", il terrore di scoprire che qualcuno che ci assomiglia in maniera impressionante può covare all'interno un germe, un seme che può portare a un atto così spaventoso, irrazionale e assolutamente sconvolgente. E allora la difesa è: rimuoviamo questo elemento, nascondiamolo nell'inconscio, come c'è la Freud, nell'inconscio nascondiamo le cose vergognose e soprattutto che ci fanno paura, nascondiamo in questo inconscio sociale che è il carcere l'immagine di qualcuno che rappresenta questo male che evidentemente si annida nelle nostre anime, anche se questa constatazione ci sconvolge e ci turba fin nelle profondità. Il carcere spesso ha questa funzione, spesso anzi il sospetto è che abbia questa come funzione principale. È stato osservato da molti giuristi importanti come per reati seri sia abbastanza difficile riuscire a finire in carcere, tra rinvii, gradi di giudizio, eccetera, passano moltissimi anni prima che un reo di qualche reato, diciamo piuttosto consistente, eccellente, assistito da una stuola di avvocati, arrivi a un grado finale di giudizio, e spesso questo risulta molto edulcorato e alla fine quel che viene comminato come pena è veramente qualche cosa di sproporzionato rispetto al reato. C'è un libro che è stato pubblicato in questi ultimi tempi di Gherardo Colombo, il famoso magistrato di Mani Pulite, che da molti anni ha abbandonato la pratica della magistratura per dedicarsi a quella dell'educazione, avendo raggiunto la conclusione molto profonda e molto saggia che la società non si cura tanto condannando delle persone, che pure una funzione fondamentale, ma educando le persone. Sono molti anni che si dedica al parlare con i giovani, a andare nelle scuole e a riflettere sui temi della legalità. Un libro dal titolo scandaloso di questi termini è quello di porta a pensare di superare il carcere, di chiudere i carceri. È una tesi che può apparire provocatoria, ma naturalmente è motivata con la funzione del carcere. Mi ha colpito qualche tempo fa, non molti, qualche settimana fa, Gratteri, il famoso e noto magistrato antimafia, che invece dà molto rilievo al carcere, dice che andrebbe rafforzato, dovrebbe essere molto più controllato, avere molte più risorse per assicurare il controllo, ma premettendo, ma dal carcere dovremmo far uscire chi nel carcere non ha ragione di starci. In realtà tutta quella marea di persone affette da tossicodipendenze, tutte quelle persone che in realtà più che altro sono affetti da disturbi di tipo psichiatrico. E quindi il carcere per Gratteri ovviamente rappresenta uno spazio contenuto in cui soprattutto i grandi rei e autori di delitti e di pratiche legate alla criminalità organizzata debbono essere chiusi essenzialmente per non continuare a danneggiare la società, quindi un luogo di sicurezza per la società, non di rimozione di elementi disturbanti dal punto di vista sociale, ma di sicurezza per la società. A questo punto, dice, chiaramente per tutta un'altra serie di persone non ha senso, non ha nessuna utilità, rischia di essere una discarica sociale per persone che in realtà sono portatori di altre problematiche che il carcere naturalmente ne porta né a curare, ma tantomeno neanche a eliminare, perché il punto è anche questo. Una volta che la persona che si è macchiata di un figlicidio, stiamo parlando di questo per esempio, viene presa, seppellita in carcere, ce ne dimentichiamo di lei, che cosa succede del problema? Assolutamente nulla. Ripeto, la difesa aggressiva a volte porta a questa reazione, ma passati qualche giorno proviamo a fare qualche riflessione un po' più sul contesto, nel merito del problema. C'è un giorno o due fa un'agenzia di informazioni su internet, poi troverete nella descrizione del podcast anche l'indirizzo, facendo riferimento a un'indagine statistica del un rapporto EURES di un istituto di statistica, da i termini della situazione in maniera francamente che ci colpisce e forse ci sorprende. Negli ultimi 12 anni, quindi facciamo mente locale, gli ultimi 12 anni che abbiamo vissuti, si sono contati esattamente 149 casi in valori assoluti di bambini di meno di 12 anni che sono stati uccisi dai genitori. Non sono tutti qui, in realtà sono oltre 200. Dal 2010 ad oggi, si legge questo rapporto, sono stati commessi 268 figlicidi. Il primo numero, 149, sono solo quelli con meno di 12 anni. E se facciamo due conti in modo spaventoso, dobbiamo dedurne che quasi ogni 15 giorni un genitore uccide il proprio figlio in Italia, poco più di 15 giorni, una cifra spaventosa. Quindi non siamo di fronte a un fenomeno È un fenomeno raro, sì, per forza, sicuramente, raro, rarissimo, finché volete, ma sicuramente che capita. Tutti gli anni una serie, genitori o madri finiscono in carcere, o vedremo diversamente, ma comunque appaiono aver commesso reati di questo tipo qui, con alcune differenze. I padri sono gli autori di figlicidi nella maggior parte dei casi, oltre il 60, oltre il 64% in senso assoluto. Ma se andiamo nei bambini sotto i 5 anni di età, la maggior parte sono le madri che commettono figlicidi. Per quanto riguarda neonati, bambini sotto l'anno, sono quasi la totalità sono le madri. E dall'analisi dei casi che conosciamo, perché poi vengono studiati, ci sono psicologi giuridici, forensi, che sono incaricati dai giudici di approfondire i casi, ricordiamolo, sono psicologi che hanno una specializzazione apposita, una specializzazione specifica per analizzare le motivazioni e le cause di comportamenti criminali o comunque delittuosi. E come numeri possiamo attribuirlo anche a motivazioni un po' diverse. I padri spesso si suicidano dopo aver commesso un figlicidio, anzi spesso nel suicidio comprendono l'omicidio dei figli, spesso anche della moglie, della compagna, dell'ex moglie, dell'ex compagna. In qualche modo si configura come il tentativo di uccidere una famiglia stessa, perché spesso questa famiglia è stata dalla coscienza distorta di queste persone aggredita da un colpevole, di solito la madre che vuole distaccarsi, che vuole rompere questa famiglia e privare l'uomo, privare il padre di quello che sente evidentemente una proprietà di diritto. Qui c'è un termine, un concetto di possesso che è cardine. Io vengo derubato da quello che è mio, da quello che mi spetta, dalla mia famiglia, dal mio rapporto anche dai miei figli. Io non l'accetto, non potendo evitare il furto distruggo in modo da non far godere i frutti di questo furto al colpevole. Naturalmente è una concezione molto distorta, basata su un principio che può ricorrere, ma è assurdo, inaccettabile, del possesso, come se i figli fossero un bene che in qualche modo il padre si è procurato con la relazione con la madre. Anche la madre spesso è concepita come un possesso, e in maniera molto distorta quest'atto sembrerebbe motivato da una sorta di valore appunto distorto di giustizia o di rivendicazione o di vendetta. Molto diverse sono le motivazioni di solito che possono motivare una madre al figlicidio. Di solito si riconoscono con più facilità dei disturbi psichici riconoscibili. Attenzione, distinguiamo tra un disturbo psichico, che può essere riconosciuto avvicinandosi alla persona, interrogandola, analizzandola, proponendogli tutta una serie di metodologie di indagine, da quelli che sono le malattie psichiatriche, le sindrome psichiatriche. Questo è un dato molto importante. Spesso nei tribunali i periti non identificano una sindrome psichiatrica specifica, schizofrenia piuttosto che psicopatia o altre le etichette diagnostiche. Quindi si dichiara la persona in grado di intendere e di volere.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
E quindi è criminale tout court. Le persone che assistono i telegiornali vedono uscire queste persone, a volte anche qualche scampolo di domande e di risposta che i giornalisti riescono a proporgli, e dicono: beh, questa persona risponde a tono, cammina, è abbastanza calma, non, sicuramente non ha commesso l'omicidio in un raptus, e quindi è criminale colpevole e non merita nessuna pietà. Ecco, qui c'è un tema molto importante. Se l'esecuzione di un atto è pianificata, è razionale, è messa in atto utilizzando delle facoltà cognitive e anche razionali, ciò non significa che la sua motivazione lo sia. Anzi, in questo caso è evidente che la sua motivazione è tutt'altro che razionale, è tutt'altro che sottoposta al controllo della coscienza consapevole della persona. Quello poi è l'esecuzione, ma la motivazione, quello che ci spinge, è altro. Non è una novità. Partiamo dal padre di tutti gli studi psicologici. Freud stesso ha portato il grande contributo della scoperta dell'inconscio, dicendo che la stragrande maggioranza, forse tutte, gli atti che noi mettiamo in atto colpevolmente o virtuosamente, sono spinti da motivazioni inconsce. Poi, semmai, con la consapevolezza diamo una spiegazione razionale a posteriori di quello che abbiamo fatto, ma la motivazione spesso ci sfugge, o a volte magari anche non ci sfugge, ma non è frutto di un calcolo così razionale. O i casi che sono sottoposti a una decisione di questo tipo sono abbastanza ristretti nella vita quotidiana. Quindi in questo senso abbiamo un dato di fatto, che la stragrande maggioranza di questi figlicidi, sia commessi da padri che da madri, ma soprattutto da madri, sono frutto di un riconosciuto disturbo psichico, che non sempre corrisponde, come dicevamo, a una sindrome riconosciuta, ma sicuramente a un disturbo psichico. D'altra parte, noi conosciamo il mondo, la natura del mondo, la biologia degli esseri animati del mondo, compresi noi stessi. Noi tutti conosciamo benissimo, se non perché siamo genitori, perché siamo stati figli, come un istinto fondamentale fortissimo a livello proprio di natura biologica, che contraddistingue noi tutti i mammiferi, sia la protezione della prole. Non solo in noi umani, ci sono i nostri mammiferi, noi vediamo degli animali molto miti, molto tranquilli, di specie tutt'altro che aggressive, nel momento in cui la madre ai piccoli diventa pericolosa per chi è intorno, perché in quel momento lì è disposta ad aggredire rischiando la propria vita. E gli esseri umani non sono da meno. Molto probabilmente la quasi totalità dei genitori sarebbe disposta a rischiare la vita per salvare i propri figli, anche quelli che poi magari in certe condizioni è capitato la sventura, la disgrazia di fargli del male o addirittura di ucciderli. Ma in altre condizioni sicuramente questo istinto è sicuramente così prevalente che un atto che lo contraddice così in profondità non può che apparirci come frutto di una distorsione molto grave, di un turbamento, di un disadattamento veramente profondo al di là della sfera del controllabile, altrimenti sarebbe raro. Chiunque sa, girando nei boschi, che può capitare anche di incontrare un cinghiale, si parla moltissimo di cinghiali in questi tempi, e sa benissimo che di solito non è un problema, il cinghiale si allontana e se ne va, mentre è molto pericoloso incontrare dei piccoli cinghiali, dei cuccioli, perché probabilmente lì vicino c'è la loro madre, e nel momento che la loro madre ci vede in prossimità dei propri cinghialetti è molto probabile che ci attaccherà con la massimo del vigore. Quindi un istinto veramente molto profondo. Se così è, se questi fatti sono frutti di queste situazioni, se poi oltretutto è sempre più evidente come soprattutto nelle madri fattori quali la depressione postpartum sia spesso fra le condizioni che favoriscono atti di questo tipo, come l'incidenza di traumi recenti o anche molto antichi, anche risalenti all'infanzia, sono spesso elementi che causano in modo diretto, per esempio fenomeni di dissociazione, quando si dice che la madre non sembrava più lei, o confessano non so chi me l'ha fatto fare, come se qualcuno si fosse impossessato di lei. Si tratta di un fenomeno che la psicologia clinica conosce, la dissociazione, normalmente frutto di gravissimi traumi del passato che naturalmente non sono stati riconosciuti, non sono stati ascoltati, a cui nessuno ha dato una risposta. Ecco, se così è, nel momento che noi prendiamo un o una colpevole e la seppelliamo in una cella, non abbiamo risolto nulla. Abbiamo visto, se ci sono dei fatti rarissimi, ma è comunque in Italia uno ogni 15 giorni, evidentemente aver assicurato a una cella una persona non cambia nulla. Semmai è un qualche cosa che a posteriori riempie le pagine dei giornali e i video degli smartphone, ma non cambia nulla, anzi predispone le persone a rimuoverlo il più presto per essere sconvolti e stupefatti nel caso seguente. Come sempre ci manca la lungimiranza di guardare negli occhi la realtà, prenderne atto per quanto sconvolgente sia, e nelle nostre coscienze incominciare a elaborare l'esigenza di dare risposta al disagio psichico, perché può anche toccarci da vicino, ma se non ci tocca da vicino in senso fisico, ci tocca da vicino in senso sociale. Con la rimozione non dico che non si risolve, ma nemmeno migliora nessuno dei problemi di cui stiamo parlando. Quello che in realtà ci sarebbe bisogno è di un'efficiente rete di supporto, ma prima ancora che possa raccogliere il disagio che più delle volte non emerge dagli individui, possa raccoglierlo, possa identificarlo in maniera non repressiva, ma stabilendo un rapporto con la persona e aiutandola anche a elaborare una richiesta di aiuto, e poi possa occuparsi della persona, ma della situazione in generale in cui vive, soprattutto quella familiare, per tutto il tempo che è necessario, perché certe catene traumatiche che poi sfociano magari nel trauma maggiore, che è uno di quelli di cui stiamo parlando, a un certo punto possa essere interrotto e certe dinamiche patologiche che attraversano le generazioni e non di rado sfociano ad un certo punto in un atto così terribile, possa invece essere interrotta e modificata. E il servizio pubblico dovrebbe offrire un servizio di questo tipo qui, in questo momento, diciamocelo, è una funzione quasi inesistente, soprattutto come prevenzione, come segnalazione. Naturalmente non possiamo delegarlo a un'istituzione sanitaria, è una rete di relazioni che devono essere specificatamente pensate per affrontare temi quali il femminicidio, i figlicidi, il disagio familiare, i traumi infantili, il malessere, i maltrattamenti in famiglia. È una rete in cui devono fare parte le istituzioni sanitarie, probabilmente come capifila e come cervelli per analizzare la situazione e proporre dei rimedi, ma in cui devono rientrare le famiglie stesse, i parenti delle famiglie in difficoltà, sicuramente la scuola, le istituzioni a cui afferiscono anche i giovani che pure non hanno un mandato diretto, ma che intercettano la vita delle persone in modo profondo, le squadre sportive, le parrocchie, i gruppi giovanili. Ci vuole una coscienza generale che deve permeare la società, facendo sì che ci si senta responsabili anche di questi fatti, non solo per nutrire un senso di colpa che alla fine dei conti porta anche a poco, ma per spingere all'azione, un'azione coordinata, un'azione motivata, in cui ci sono in Italia la psicologia assicurata soprattutto da dei privati, ma che possa essere assicurata tramite convenzioni, tramite l'implemento di strutture residenziali pubbliche che sono pochissime, con i servizi territoriali che sono sovraccarichi di casi da seguire, soprattutto in questo periodo, che con scarsissime risorse umane di altro tipo e generale. Se ciò non parte da una presa di coscienza sociale, non arriverà mai a imporre anche un'agenda di questo tipo qui a livello governativo, e ci troveremo la prossima volta a reagire con lo sgomento, con l'aggressività, e a cambiare veramente poco della situazione. Io spero che queste riflessioni che abbiamo svolto insieme non siano risultate banali, siano risultate almeno utili per delineare un po' meglio il contesto della situazione e per dare risposta forse non tanto a cosa succede, ma a quello che dovremmo fare, almeno una consapevolezza che dovremmo come singoli, come società, incominciare a nutrire dentro di noi. Per intanto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e come sempre augurarvi che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.